Buonasera. Benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il 22° itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica. E, come sapete, ci siamo trasferiti momentaneamente in Oriente, dove vediamo prosperare, a partire dal territorio iraniano, una corrente denominata avicennismo persiano, che non ha mai cessato di essere protagonista, proprio perché questa tendenza, quando si dice fare tendenza, è incentrata sul pensiero forte di quel grande personaggio che è Avicenna, cioè un pensiero che ha fatto tendenza. Avicenna, come abbiamo detto la scorsa settimana, lo abbiamo già incontrato a novembre, quando abbiamo studiato le sue opere mediche, giunte in Occidente, nel Maghreb e nella penisola iberica a ridosso dell'anno 1000, il poema della medicina, ricordate, il libro della guarigione, no? Opere importanti di Avicenna, e le quali hanno avuto un benefico influsso sulla nascita e lo sviluppo dell'umanesimo. Ora, sappiamo che Avicenna è il nome latinizzato del filosofo e medico musulmano di stirpe iranica Abu Ibn Sina, nato nel 980 in Persia, presso Bukhara, la città dove volano i tappeti, e morto ad Hamadan intorno al 1037. Sappiamo che Avicenna, il quale non si è mai spostato, dall'Oriente, anche se sembra che ci sia stato, perché le sue opere hanno avuto un influsso notevole, come se la sua presenza fosse stata reale, è una figura complessa che si è sdoppiata in modo emblematico. C'è una Avicenna occidentale, medico, scienziato, laico e razionalista di stampo neoplatonico e aristotelico, che lo abbiamo studiato a novembre, e c'è una Avicenna orientale, invece mistico, contemplativo, devoto alla fede islamica ed esegeta della letteratura del Corano. Un esegeta molto creativo e molto importante per questa letteratura. Avicenna, come sappiamo, sta all'origine di tutto il pensiero che in età medievale si è sviluppato in Oriente. E guardate, lo stesso termine Oriente, che come abbiamo studiato la scorsa settimana si riferisce in senso allegorico ad uno spazio e ad un pensiero particolare, no? Lo ha coniato proprio Avicenna con il suo trattato intitolato Filosofia orientale, Al-Hikma al-Marikiwiya. E sappiamo anche che sono compresi in questo trattato tre racconti mistici nei quali Avicenna definisce proprio il concetto di Oriente, creando una tradizione, una visione che continua ad affascinarci. Nei racconti mistici Avicenna descrive il viaggio verso una regione che non si trova sulle carte geografiche, che lui chiama appunto Oriente, che è la patria delle anime, e a far da guida al filosofo in questo viaggio, che è un viaggio intellettuale, è uno dei tanti viaggi intellettuali, no? Come quello di Parmenide da Elea, come quello di Elia nell'Antico Testamento, come il viaggio di Gesù, la discesa di Gesù agli inferi, il viaggio di Muhammad fino a Gerusalemme in groppa con lo strano animale, cioè tutta una serie di viaggi mitici nella storia della cultura, no? Il concetto del viaggio è un concetto mitico molto importante. Ebbene, a far da guida al filosofo in questo viaggio intellettuale è un angelo, che è una metafora però, è Gabriele naturalmente, perché è sempre lui il personaggio chiave di tutti i messaggi, gli annunci, no? l'angelo è un annunciatore, e il annunciatore di messaggi, un angelo che però rappresenta l'intelletto attivo della persona e conduce il filosofo oltre la soglia della semplice ragione, in una regione, l'Oriente appunto, dove la saggezza filosofica deborda nel campo della sapienza mistica. E questa è la stessa operazione intellettuale che ha fatto Dante, che continua ad accompagnarci in questo viaggio, quando ha composto la commedia, soprattutto il Paradiso. Cioè Dante, anche Dante, porta la saggezza filosofica nel campo della sapienza mistica. E la corrente dell'avicennismo persiano non è mai venuta meno, e non è mai venuta meno, e nella seconda metà del XII secolo è stata tenuta viva da un singolare personaggio che si chiama Surabardi. E voi direte: ma chi è costui? È un personaggio molto importante. Chi è Surabardi? E come interpreta il pensiero di Avicenna, quindi in chiave scolastica? Guardate sul punto 1 del repertorio. Il pensiero di Surabardi è un pensiero complesso. Perché? Ma perché parte dall'idea che un pensiero poderoso va costruito, e per costruire un pensiero poderoso bisogna usare la tecnica dell'ecumenismo, cioè dell'unità dei saperi, cioè mettere insieme tanti elementi che provengono da culture diverse, perché questa è la strada. Il persiano Surabardi è nato nel 1155 in una località non ben identificata dell'altopiano iraniano, ed è cresciuto alla scuola dei maestri aviceniani. È morto in Siria nel 1191 all'età di 36 anni, purtroppo è morto di morte violenta. Surabardi è stato intimo amico del figlio del grande Saladino con la D, no, perché in questo periodo in cui la cultura, e soprattutto la cultura culinaria, non vorrei che confondesse quella D con la T. E in proposito, Dante Alighieri ci rimprovererebbe se noi non lo facessimo, non possiamo non aprire una breve parentesi per ricordare la figura, questa figura, la figura di Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, detto il confidenzialmente il grande Saladino, che è nato a Tikrit nel 1137 ed è morto a Damasco il 4 marzo del 1193. Il grande Saladino, sapete, è stato un grande condottiero di origine curda, che ha ricoperto il ruolo di sultano d'Egitto, di Siria e d'Arabia dal 1174 fino alla sua morte. Saladino rappresenta l'opposizione musulmana alle crociate europee nel Levante. Guardate, il suo storico avversario è Riccardo Corleone, che lo sconfigge, ma poi si ritira per lasciarlo governare, anche perché in casa sua, in Inghilterra, suo fratello ha preso il suo posto, ai tempi di Robin Hood, ritenendolo, Riccardo Corleone ritiene il grande Saladino più saggio di qualunque altro principe cristiano e degno di grande rispetto. E Dante inserisce oltre un secolo più tardi nella Divina Commedia la figura di Saladino nel Limbo, nel canto quarto dell'Inferno, tra i personaggi illustri non cristiani, per dare testimonianza della rettitudine di questa persona, citandolo come esempio di virtù cavalleresca. Scrive Dante dal verso 127 al 132 del canto quarto dell'Inferno, qui c'è un errore di stampa, perché c'è Traquino invece di Tarquino, sta per Tarquinio, ma correggete. Vidi quel bruto che cacciò Tarquino, Lucrezia, Iulia, Marzia e Corniglia, e solo in parte vidi il Saladino. Più che innalzai un poco più le ciglia, vidi il maestro di color che sanno, Aristotele, seder tra filosofica famiglia. E dobbiamo notare ancora una volta come Dante è abile nel mettere in evidenza i particolari, le sfumature, direbbe qualcuno. E come Dante, con la sua solita sapienza poetica, dopo aver guardato il Saladino, guarda, Dante alza le ciglia verso Aristotele e ci ricorda che questo lo fa per ricordarci l'opera di Aristotele, così come quella di Platone, è tornata in Occidente attraverso la via islamica. Ecco, quindi l'importanza di Saladino, che rappresenta l'Islam qui, è un'importanza strategica dal punto di vista culturale. Ricordiamo anche che il Saladino, citato come valentissimo signore e allora sultano di Babilonia, è protagonista della novella nona della decima giornata del Decamerone di Boccaccio. Se volete potete andarla a leggere, ora non abbiamo tempo, se no era interessante leggerla. E ricordiamo anche che il nome del Saladino, dietro l'espressione fantasiosa di sultano di Baghdad, appare sovente nella raccolta di racconti di autore anonimo intitolata Il Novellino, come esempio di rettitudine, di saggezza e di buon governo. Beh, qui avete la possibilità di fare una ricerca, se volete, cioè andate a fare una ricerca intanto sul testo del Decamerone di Giovanni Boccaccio, andate a leggere quella novella nona, la trovate nella lingua di Boccaccio, è più divertente leggerla, anche se ci vuole un pochino più di pazienza, la lingua del 300 di Boccaccio è strabiliante, ma però ci sono anche delle traduzioni in lingua corrente, per esempio quello che ha fatto Piero Chiara e sul testo del Novellino potete andare a cercare anche riferimenti a questo soldano di Baghdad, che è una persona piena di valori. Ora, quindi due libri, questi, il Decamerone e il Novellino, che potrebbero anche essere nella vostra biblioteca domestica, perché sono libri di lettura molto noti, oltre che in quella pubblica. Ora guardate, continuiamo a parlare del Saladino, perché Dante, che è qui vicino a me, ha detto qui bisogna puntualizzare, anche perché è importante sapere che Suravarvi è intimo amico del figlio del grande Saladino e partecipa quindi a questa mentalità umanistica che sta intorno a questo personaggio, a questo soldano, no, come viene chiamato, virtuoso. È impossibile anche non citare l'introvabile figurina del feroce Saladino, la conoscete, legata alla raccolta di figurine presenti nei prodotti della Buitoni Perugina. Era il 1934, quando scoppiò in Italia un fenomeno che non aveva avuto precedenti, un fenomeno che ha spaventato persino il regime, che lo ha subito in qualche modo stroncato, si spostava l'attenzione dai discorsi del grande capo ad altri pensieri. Ora, sulla scia di una trasmissione della radio ideata dai giornalisti Nizza e Morbelli, che faceva la parodia umoristica del famoso romanzo di Dumas, I Tre Moschettieri, con le voci di Mario Ponte, di Nunzio Filogamo, più amici vicini e lontani, Umberto Mozzato e Riva Merio. Guardate, se volete saperne di più su ciò che riguarda l'introvabile figurina del feroce Saladino, compreso il film intitolato Il feroce Saladino, diretto nel 1937 da Mario Bonnardo, uno di quelli film con Angelo Musco, che è stato un grande attore dell'epoca, e la debuttante Alida Valli, che forse ve la ricordate, commemoriamo questi personaggi. Beh, utilizzate la rete dove trovate molti siti in proposito sulla figurina del feroce Saladino. Ma ora, dopo queste divagazioni saladiniane tra storia, letteratura e varietà, ma guardate, l'unità dei saperi è questa anche, secondo la natura dell'alfabetizzazione, torniamo su Ravardi, dicendo che non è casuale il fatto che un sapiente come lui sia amico fraterno del figlio del grande Saladino, ma guardate, nonostante questo, non è potuto sfuggire alla morte violenta. I musulmani lo chiamano anche l'ammazzato, perché i dottori della legge islamica sono impauriti dalla predicazione di Surawardi, fondata sul pensiero di Avicenna, una predicazione incentrata sulla metafora dell'Oriente come patria delle anime, come una regione che sta oltre la barriera dei dogmi, uno spazio in cui l'anima si mette in rapporto diretto col pleroma divino, cioè con il pensiero di Dio. E noi capiamo che queste riflessioni sono affine a quelle di Meister Eckhart, no? Che abbiamo incontrato a gennaio, il quale cita spesso Avicenna nelle sue opere. Avicenna scrive nei suoi racconti mistici che a far da guida l'anima della persona in questo viaggio intellettuale verso Oriente è un angelo, e lo chiama l'angelo custode. Attenzione, perché qui dobbiamo capire da dove arriva questa figura che noi preghiamo regolarmente, no? Immagino che la preghierina all'angelo custode la facciate tutte le sere, da brave bambine, da brave bambine. Bisogna capire da dove arrivano questi oggetti, che sono oggetti importanti della nostra tradizione, della nostra vita, che rappresenta l'angelo custode, rappresenta l'intelletto attivo della persona, in modo da condurla oltre la soglia della semplice ragione in un territorio, l'Oriente, dove la saggezza filosofica deborda nel campo della sapienza mistica. Allora noi veniamo a conoscere cose molto più elevate di quelle della realtà terrena. Beh, ancora una volta nella nostra mente compare la figura di Meister Eckhart. Ora, intorno alla scuola di Surawardi si raccoglie una numerosa comunità. I membri, gli studenti, anche qui c'è una sorta di primavera, questa è una primavera persiana, no? Diremmo oggi. Gli studenti di questa comunità cominciano ad identificare Surawardi con l'angelo guida, no? Lo considerano un arcangelo, lui medesimo l'arcangelo che guida. E quindi questo giovane maestro, che demolisce le regole dogmatiche, viene condannato a morte per eresia e viene ucciso, e la sua fine ha delle affinità con quella di Gesù di Nazareth. Quindi l'opera principale di Surawardi, che si rifà ad Avicenna, si intitola Teosofia orientale, e nella quale riscrive la storia della sapienza dell'antica Persia nel quadro della rivelazione coranica. Cioè, scrive, attenzione, fa la stessa operazione che fa Gesù di Nazareth nei confronti dell'Antico Testamento. Cioè, non sono venuto ad abolire la legge, ma sono venuto a rinnovare la legge, ad arricchirla. C'è lo stesso tipo di parallelismo, attenzione. Quindi, scrive Surawardi: tutta la cultura rivolta a suscitare il bene, che è stata creata prima della rivelazione del Corano, è molto buona, perché è stata voluta da Dio, come un'anticipazione del suo messaggio di salvezza fondato, e qui fa l'elenco dei valori che conosciamo a memoria, sull'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia, i valori dell'umanesimo. Quindi, scrive Surawardi, esisteva presso gli antichi persiani una comunità che era diretta da Dio, e voi capite che facendo queste affermazioni lui si pone sul piano dell'eresia, e lui stesso ha guidato molti sapienti a creare la loro sublime dottrina della luce, cioè la dottrina che orienta verso il bene, cioè verso l'Oriente, a cominciare, scrive Surabhardi, dal grande Platone e dai suoi predecessori. Ed è proprio questa dottrina che voglio riaffermare nel mio libro intitolato Teosofia orientale, e nessuno mi ha mai preceduto in un simile disegno. Ecco che, quindi è chiaro che c'è una visione tutta nuova di quella che è l'ortodossia coranica e il qui legalistica, e quindi prima di tutto il programma di Surabhardi prevede l'interpretazione del Corano attraverso la filosofia di Platone, quindi come poi succede per la letteratura dei Vangeli e il cristianesimo, approfondendo, come era già successo, lo sforzo intellettuale già compiuto da Avicenna. Anche Avicenna interpreta il Corano attraverso la filosofia di Platone. Surabhardi chiama i sapienti che, guidati da Dio, hanno anticipato la rivelazione coranica con il loro pensiero rivolto a suscitare il bene, li chiama i guardiani del Logos, cioè del pensiero, della parola. E chi sono, secondo la teosofia di Surabhardi, i più importanti guardiani del Logos? Perché usa il termine teosofia e non teologia? Perché vuole parlare della sapienza di Dio, non di Dio, vuole parlare della sapienza di Dio, no? E quindi la sapienza di Dio sta all'interno di tutto un percorso culturale. I guardiani del Logos sono quelli che hanno diffuso la sapienza di Dio. Per Surabhardi le figure dominanti che hanno aperto la strada alla rivelazione coranica sono intanto l'antico Hermes, Ermete Trismegisto, della tradizione iniziatica egizia. Ne riparleremo di questo personaggio a suo tempo, prossimamente, meglio nel prossimo viaggio, perché nelle opere ermetiche si mette insieme filosofia greca con tradizione egizia, e poi il profeta Zarathustra, il matematico Pitagora e il filosofo Platone, un bel quartetto, Ermete, Trismegisto, Zarathustra, Pitagora e Platone. Surabhardi definisce Platone con questa espressione, l'imam della sapienza, il nostro maestro Platone. Quindi vedete, Platone entra anche nella cultura islamica, e questo oggi avrebbe un valore straordinario dal punto di vista esegetico. Ora Surabhardi, con questo suo ecumenismo culturale, culture diverse che si riconoscono negli stessi principi, può essere considerato a pieno titolo un umanista, e facciamo un'anticipazione. Guardate, il filosofo e teologo bizantino Giorgio Gemisto Platone, no, con la E, che nel 1438 partecipa al Concilio Ecumenico di Ferrara, che poi continua a Firenze, alla Certosa del Galluzzo, si riuniscono lì per riunire le chiese, e poi parlano di tutto meno che della riunione delle chiese, parlano di più, quel concilio diventa un grande congresso culturale. E si conclude poi a Roma nel 1445 con un nulla di fatto. Platone porta agli intellettuali neoplatonici fiorentini, a un certo Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, che sicuramente l'avete sentito nominare, li rincontreremo prossimamente, porta le idee del pensiero ecumenico di Surabhardi. Quindi alla Certosa del Galluzzo nel 1439 si parlava di Surabhardi. Mi fa piacere che siamo qui noi a fare concilio intorno a Surabhardi un po' di tempo dopo. Forse chissà se l'ha fatto qualcuno da quel momento lì fino ad oggi dalle nostre parti. Boh. sono un po' supponente, ma dovete essere anche voi, per il semplice fatto che, insomma, se vogliamo un nuovo umanesimo, beh, allora la strada non può altro che essere quella dello studio e della cura. Quindi, ora, che vengono accolte con entusiasmo dai fondatori dell'Accademia Platonica Fiorentina, ma questa è un'altra storia della quale ci occuperemo a suo tempo, nel viaggio del prossimo anno, lo faremo. Ma c'è nel mondo della cultura una figura, una pensatrice, un pensatore che voi considerate dominante perché ha influenzato il vostro modo di guardare la realtà? Ecco, c'è un guardiano del logos nella vostra mente? E scrivete appunto quattro righe in proposito. E la volontà di Suravardi di attuare il concetto umanistico dell'unità del sapere la si riscontra in particolare quando nella sua opera, scritta in arabo e in persiano, descrive la visione dell'universo secondo la tradizionale disposizione gerarchica data dal neoplatonismo. E le studiose e gli studiosi di filologia si domandano se Suravardi conosca direttamente, perché direttamente lo conosce senz'altro, il testo dei trattati del Dionigio Areopagita di Procolo di Costantinopoli, che continuiamo e continueremo a citare nel corso dei secoli, quest'opera che abbiamo studiato a suo tempo nei particolari, che, come sappiamo, Dionigio Areopagita descrive l'universo in termini neoplatonici diviso in cieli, no? I cieli li dobbiamo, ecco, è la stessa struttura che Dante mi dice, la stessa struttura che adopera Dante per rappresentare il paradiso nella Divina Commedia. Ecco, perché c'è una tradizione, non me ne sono inventato io, dice Dante, ma arriva da tutta una cultura, che è una cultura molto ampia, che naturalmente dobbiamo sicuramente arricchire sempre di più. Come si presenta la visione che Suravardi ha dell'universo? Guardate, è una visione complessa, ve l'ho detto, ma non possiamo non descriverla. La visione che Suravardi ha dell'universo si presenta come se fosse una parafrasi, cioè una rappresentazione del mondo delle idee di Platone, trasformato in un crogiuolo, in un pentolone, diciamo, nel quale cuociono, amalgamandosi, i pensieri di diverse culture attive dall'età assiale della storia. Ed è appunto per questo una visione complessa. Guardate sul punto 2 del repertorio. Suravardi scrive che l'universo è formato da una gerarchia di idee secondo il pensiero orfico di Platone. E queste idee, scrive Suravardi, hanno una forma sferica, cioè armonica, secondo il pensiero teoretico di Pitagora. Guardate, queste idee sono in armonia tra di loro, perché tutte le volte che Pitagora usa la parola sfera, e da quel momento lì in avanti è così, cioè, è come se usasse la parola armonia, perché la figura geometrica più armonica che ci sia è la sfera, no? Perché ogni punto della sfera è in evidenza, no? Cioè, e quindi non ci sono angoli, la sfera è onnicomprensiva. Quindi è l'armonia, no? Quindi Pitagora quando usa il termine armonia, usa il termine sfera, cioè perché è che dobbiamo tradurlo nelle sue opere, l'abbiamo tradotto con il termine armonia, ecco, e quindi anche in questo caso. E tra queste idee, armoniche tra loro quindi, sferiche, sono sferiche perché sono in armonia tra loro, afferma Suravardi, che sono delle sfere comprensive governate da angeli, cioè armonie date da intelligenze celesti. Ognuna di queste armonie ha un'intelligenza, è un'armonia intelligente, quindi ognuna di queste armonie è un angelo, se vogliamo tradurlo in una figura metaforica, no? E, intercorre tra queste sfere, tra queste armonie, la relazione che c'è tra l'amante e l'amato. Qui vi dovrebbe venire in mente qualcuno, cioè tra il Brahman e l'Atman, tra l'essere universale e l'anima cosciente dell'individuo, secondo il pensiero sapienziale indiano dei libri dei Veda. Ma guardate, noi non possiamo in proposito non ricordare anche Raimondo Lullo, no? Che utilizza questo concetto, il rapporto tra l'amato, il rapporto armonico tra l'amato e l'amante, per sviluppare il suo armamentario logico. Ora, queste affermazioni di Suravardi ci fanno capire che la metafora dell'Oriente è il risultato di un crogiolo, cioè del concetto dell'unità dei saperi, nel quale, come per fare un buono minestrone, ci vogliono verdure diverse, perché sì, possiamo usare solo la zucca, possiamo usare solo le patate, possiamo usare solo la lattuga, però non facciamo la bietola, non facciamo un minestrone in quel caso lì, no, cioè facciamo, guardi, ci vogliono verdure diverse. Ebbene, sono presenti nella metafora dell'Oriente diverse eredità culturali, diverse componenti intellettuali: il pensiero egizio di Ermete Trismegisto, il pensiero iranico di Zarathustra, il pensiero teoretico di Pitagora, il pensiero indiano dei libri dei Veda, il pensiero orfico di Platone, quello del neoplatonismo greco e latino cristiano, il pensiero gnostico e quello dei sufi musulmani. Ecco, vedete qui che bel minestrone che viene fuori, molto saporito. Cioè, il risultato di questo crogiuolo è la visione che Suravardi delinea dell'universo, che è formato, scrive, da una sfera onnicomprensiva, cioè da una grande armonia, una grande sinfonia, se volete, che lui chiama l'Oriente, che emana la luce delle luci, cioè l'intelletto supremo, il pensiero divino, che a sua volta genera la sfera delle idee costitutive. E quali sono? Le sapete a memoria: l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia, dette intelligenze pure, perché noi siamo intelligenti quando utilizziamo queste virtù per investire in intelligenza. Contrariamente, siamo degli imbecilli. L'imbecillità è una malattia. Perché se noi invece di usare come intelligenze pure per pensare la società idee diverse da queste, ecco che non costruiamo la società, costruiamo il caos. La sfera delle intelligenze pure, a sua volta, genera la sfera di quelle che chiama le luci reggenti, che noi vediamo sotto forma di stelle, di sole, di pianeti. Cioè, le luci reggenti sono l'energia, l'efficienza, l'intensità, l'efficacia che c'è nell'universo. E la luce reggente di riferimento per l'essere umano è quella della Luna, che è più vicina a noi, che affascina, che continua ad affascinare, che indica il confine tra il mondo di sopra, quello metafisico, e il mondo di sotto, quello fisico. Ora, tra la Luna e la Terra, afferma Suravardi, c'è uno spazio, quello illuminato dalla luce della Luna, che si chiama intermondo, così lo chiama, ma era già questo termine in voga, ed è, e ne parla Pitagora già, ed è il territorio dell'immaginazione e delle visioni profetiche. Proviamo a stare una sera, una notte sotto la luna piena, certamente ci vengono delle idee molto particolari, perché siamo a contatto con l'intermondo, no? E difatti, voi guardate la poesia, voi guardate, qui potremmo aprire, no? Una di quelle parentesi che dura una decina d'anni prima di chiuderla, no? nei confronti di quello che è il rapporto tra noi e la Luna, il rapporto ed è un'area dalla quale attinge risorse l'intelletto di ogni persona, che viene attivato, difatti si chiama attivo, dal benefico riverbero proveniente dalla luce delle luci, dall'Oriente, perché lì si concentra durante la notte nella luce della Luna. Ora, il sole che nasce, la luce delle luci, è l'immagine del supremo intelletto che illumina il mondo di sopra, l'Oriente, mentre la Luna, che raccoglie ciclicamente il riverbero della luce delle luci, rischiarando le tenebre, è l'immagine dell'intelletto attivo, che guarda, per conoscerlo, il mondo di sotto. E il mondo di sotto, scrive Suravardi, è quello delle forme delle cose allo stato sottile, cioè l'insieme delle idee che danno vita alla realtà molteplice e corporea, riconoscibili attraverso l'intelletto attivo, che può sfidare le tenebre della non conoscenza, quindi dell'ignoranza. È evidente che questa visione dell'universo si presenta, vedete, in modo assai macchinoso e però anche in modo molto poetico, e la ragione di questo fatto sta proprio nella novità del pensiero di Suravardi, perché in realtà non sta osservando il mondo esteriore, attenzione, ma sta descrivendo il mondo interiore della persona, dove a illuminare la mente c'è l'Oriente, cioè c'è l'intelletto attraverso il quale l'essere umano si orienta, ed è con l'intelletto attivo, in quanto luce delle luci, angelo custode, che la persona capisce l'importanza delle intelligenze pure, delle idee costitutive, l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia, e prende coscienza del fatto che senza questa comprensione non è possibile che la persona possa identificare, possa edificare nella propria interiorità, cioè nell'intermondo, afferma Suravardi, dove agiscono l'immaginazione e la profezia. Ebbene, non è possibile che la persona possa identificare e edificare nella propria interiorità le luci reggenti, cioè le intuizioni che consentono alla persona di riconoscere le forme delle cose secondo la loro bontà, la loro bellezza e la giusta ragione. Per cui sono state create in modo tale che la sfera della saggezza, la sfera della filosofia, possa compenetrare quella della sapienza mistica, quella della teologia. E ecco l'armonia dell'Oriente, no? Ecco dove sta il riconoscimento delle forme delle cose secondo la loro bontà, la loro bellezza e la giusta ragione per cui sono state create, dice Suravardi, fa nascere nell'anima della persona la nostalgia della sua vera patria, della luce, delle luci dell'Oriente, e questa nostalgia si traduce in desiderio di conoscere. Il demone di Socrate, no? Che era il desiderio di conoscenza, e in volontà di imparare, secondo l'incipit della metafisica di Aristotele. E non manca nulla, vedete, nella versione che Suravardi ha dell'universo interiore della persona. Quindi l'unità dei saperi è esaustiva, vedete, tira in ballo tutti gli elementi positivi, no? Che ci sono. Per stimolare la conoscenza. La dottrina dell'intermondo, che fa da intermediario tra il mondo della pura luce intellettuale, dove si elaborano i pensieri più autentici, che di solito non vengono rivelati se non per metafora e attraverso la scrittura, e il mondo sensibile, quello dei rapporti interpersonali mediati dalle convenzioni sociali, è l'aspetto del pensiero di Suravardi che ha avuto più successo nei secoli successivi, a cominciare da quell'età, il culmine dell'umanesimo, che è stata chiamata rinascimentale, come avremo modo di constatare a suo tempo nei viaggi dei prossimi anni. Ecco, la dottrina dell'intermondo verrà elaborata durante il Rinascimento, soprattutto qui da noi, nell'intermondo, che è lo spazio più illuminato della mente, opera l'intelletto attivo, o come lo chiama metaforicamente Surabhadra, l'angelo custode. E l'angelo custode, quindi, ecco da dove arriva, Angelus Dei, qui costus est mei, illumina, custodisce, regi, governa, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Tutti conoscete a memoria questa preghiera, questo atto liturgico, e arriva il concetto dell'angelo custode, arriva appunto nel cristianesimo orientale attraverso la visione dell'universo di Surabhadra, e poi arriva anche in Occidente, perché è naturalmente un concetto molto significativo. Che cosa vi fa venire in mente questo termine, il termine angelo custode? Avete un angelo custode umano che vi illumina, vi custodisce, vi governa, perché poi scrivete quattro righe profonde. Il tema degli angeli custodi, non lasciamolo soltanto alla filmografia, perché credo che ci sia una filmografia immensa, no, che arriva direttamente, senza che nessuno citi Surabhadra. O citi l'avicennismo persiano, perché è di lì che arriva il concetto dell'angelo custode, dall'avicennismo persiano, e poi da noi in Occidente arriva, noi ci costruiamo la fiction intorno, ora la signorina Else, che tutti ormai conoscete, il personaggio chiave del romanzo omonimo di Arthur Smith pubblicato nel 1924, eccola qui la signorina Else che stiamo leggendo, della signorina Else noi conosciamo il mondo e l'intermondo, avrebbe proprio bisogno di un angelo custode, ma sembra che il suo angelo custode l'abbia abbandonata, anche se l'intelletto attivo di questa ragazza, sappiamo che secondo Surabhadra l'angelo custode è l'allegoria dell'intelletto, funziona alla perfezione, noi ne siamo al corrente, perché l'intermondo della signorina Else, cioè lo spazio intellettuale dove si elaborano i pensieri più autentici, che di solito non vengono rivelati se non per metafora, ci viene sistematicamente svelato a colpi di rasoio, del rasoio di Snitler, attraverso la scrittura. La signorina Else è una bella ragazza altera e appassionata che, come ormai sapete, si trova in vacanza sulle Alpi a San Martino di Castrozza, viene messa al corrente dalla madre attraverso una lettera espresso piuttosto ambigua che abbiamo letto insieme a lei 3 settimane fa, di una situazione piuttosto spiacevole. Questa lettera, scritta con tono mellifluo e patetico tipico del fabilismo morale, coinvolge Else nel dramma che sta vivendo il padre, noto avvocato viennese, che ha commesso un reato, e non è l'unico, cioè si è impossessato, un reato finanziario, si è impossessato del patrimonio di un minore del quale è tutore, per pagare i suoi debiti di gioco, gioca a carte, gioca in borsa, che hanno da tempo messo sul lastrico la pur facoltosa famiglia di Else, per cui il padre deve entrare in possesso di una somma di denaro, 30.000 fiorini, che corrispondono circa a 15.000 euro. Deve restituire entro 3 giorni ad un certo dottor Fiala, pena l'arresto. Ora, la madre invita esplicitamente Else ad utilizzare il suo fascino di giovane fanciulla per avere in prestito questi soldi in modo da evitare lo scandalo e in modo da salvare il padre dalla galera, e le indica anche il signore al quale dovrebbe chiedere il prestito, il signor von Dorsey, un mercante d'arte dallo spirito don Giovannesco, che ha già prestato soldi al padre di Else senza riaverli indietro, quindi è chiaro che un certo risentimento c'è in quest'uomo. Lei, a parte la brutta figura da questuante che deve fare, cioè immagina che il signor von Dorsey, al quale sa di piacere, si comporterà da gentiluomo, quindi deve trovare il momento per parlare con lui, lo trova, ma dopo che lei ha fatto la sua richiesta, il signor von Dorsey anche lui ha qualcosa da chiedere in cambio. Fa adesso una proposta indecente, tra virgolette, per la quale lei si indigna, anche se si tratta di una prestazione non particolarmente impegnativa. Deve mostrarsi nuda per un quarto d'ora. Il signor Bordorza è un mercante d'arte, considera la figura di Else come un'opera d'arte, non fanno così anche le modelle che devono, no? Esporsi perché i pittori le dipingano, le osservi, Else accetterebbe senza particolari remore se non considerasse questa richiesta una sorta di ricatto, una sfida, perché si è sempre comportata male col signor Bondorze, no? L'ho sempre preso in giro, l'ho sempre sfottuto, lui lo sa benissimo. Questo per lei è insopportabile, ma deve prendere una decisione. Sappiamo che la signorina Else è una metafora, è la personificazione di un rasoio, del rasoio di Schnitzler, perché lo scrittore, come ben sappiamo, nella costruzione formale del suo testo, vuole differenziare nettamente, con un taglio netto, con un colpo di rasoio, i vari tipi di linguaggio che la protagonista del suo racconto utilizza. Quello dell'interiorità disinibita, quello dell'immaginario, quello dell'azione reale e quello spesso ipocrita dettato dalle convenzioni sociali. E su questo gioca lo scrittore con grande abilità, con grande abilità. Un medico della psiche, quindi dell'inconscio, e quindi è chiaro che lavora dentro, dice, con grande abilità, dando materiale anche a Freud. E il linguaggio più interessante di cui lo scrittore ci rende partecipi è proprio quello che scaturisce dall'intermondo della signorina Else, vale a dire il linguaggio dell'interiorità disinibita e dell'immaginario profetico. E ora andiamo avanti a leggere il testo di questo romanzo. Che cosa decide di fare la signorina Else? Prima di agire deve sottostare all'irruenza del pensare, no? Al ritmo ripetitivo del pensiero, al rimuginare, no? E quando abbiamo un problema rimugina nella nostra mente in un determinato modo ed è in gioco in varie maniere. La signorina Else, quei due chiaramente, penso alla signorina Else, tornano da una gita, carini, sia lui che lei, faranno in tempo a cambiarsi per la cena, sono certo in viaggio di nozze, forse no, forse non sono neanche sposati. Io non ci andrò mai in viaggio di nozze, 30.000 fiorini, no, no e poi no. Possibile che non ci siano al mondo 30.000 fiorini? Parto, vado da Fiala, sono ancora in tempo, per pietà, dottor Fiala, faccia la grazia, con piacere, signorina bella, ma la prego, si accomodi nella mia camera da letto. Fammi questo favore, Paul, chieda a tuo padre 30.000 fiorini, digli che li hai persi al gioco e che se non li rendi dovrai spararti un colpo. Volentieri, cara cugina, ti aspetto a mezzanotte nella mia stanza, eccoti il numero. Oh, signor von Dorsey, com'è modesto lei, almeno per ora. Si sta cambiando d'abito, smoking? Decidiamoci, insomma. Prato al chiaro di luna o stanza numero 65, chissà se mi porta nel bosco in smoking. Per la cena c'è tempo, due passi ancora per riflettere con calma, non fa più neanche fresco, chissà come spicca la mia graziosa figuretta nel vasto paesaggio, peccato che fuori non ci sia più nessuno, è evidente che a quel signore laggiù sul limitare del bosco piaccio moltissimo, sapesse signore tutta nuda sono ancora più bella e il prezzo è ridicolo, 30.000 fiorini, se per caso vuol portare i suoi amici vengo a costare ancora di meno, mi auguro che di amici ne abbia tanti e carini e più giovani del signor von Dorsey, lo conosce il signor von Dorsey? È un farabutto con la voce vibrante. Riflettere, dunque, riflettere. È in gioco la vita di un uomo, la vita di papà, ma no, lui non si ammazza. Preferirà farsi mettere in prigione. 3 o 5 anni di carcere duro. Vive in questa angoscia perpetua da 5 a 10 anni. Patrimonio di un minore, la mamma altrettanto. E, in fin dei conti, anch'io. Davanti a chi dovrò spogliarmi nuda la prossima volta, o per semplicità ci fisseremo sul signor Dorsey. La sua amante attuale, detto tra noi, non è un tipo finissimo, io di sicuro gli piacerei di più. Comunque non è affatto detto che io sia più fine, non faccia tanto la principessa, signorina S. Potrei raccontarle di storie sul suo conto, un sogno, ad esempio, che si è già ripetuto 3 volte, del quale non ha mai raccontato niente a nessuno, neanche alla sua amica Berta, eppure quella è abituata a sentirne di cotte di crude. Sì, è così che sono fatta così, una vera sgualdrina, e tutti lo capiscono, Paul compreso, e il guardamarina l'ha capito anche lui, e così pure il pittore, soltanto Fred nella sua stupidità non ha capito niente, per questo mi ama. Ma proprio davanti a lui mai, e poi mai vorrei mettermi nuda, non ne trarrei alcun piacere, solo vergogna. Invece davanti al filibustiere con la testa d'antico romano mi piacerebbe moltissimo, più che davanti a chiunque altro, anche se subito dopo dovessi morire. Ma non è mica obbligatorio morire subito dopo, sono cose che si superano, Berta ne ha superato di ben peggiori. Di sicuro anche Cissi è sdraiata tutta nuda sul letto quando Paul, sgusciando attraverso i corridoi dell'albergo, si infila nella sua stanza, come io mi infilerò stanotte nella stanza del signor Von Dorsey. No, no, non voglio. Da chiunque altro, ma non da lui, magari da Paul, oppure me ne cerco uno questa sera a cena, tanto fa lo stesso, ma non posso dire a chiunque che voglio in cambio 30.000 fiorini, perché allora sarei come una qualsiasi donnaccia da strada. No, io non mi vendo, mai, non mi venderò mai, mi concedo gratis piuttosto, se trovo quello giusto, ma non mi vendo, voglio essere una sgualdrina, non una puttana. E lei, signor Von Dorsey, ha fatto male i suoi conti, e papà altrettanto, sì, gli è andata male a papà, doveva pensarci prima, gli uomini li conosce, sa come è fatto Von Dorsey, poteva immaginarselo che il signor Von Dorsey non avrebbe dato niente per niente, in ogni caso poteva telegrafargli o venire di persona, ma era più comodo così, e anche più sicuro, non è vero papà? Quando un padre ha una figlia così carina, perché mai dovrebbe languire in prigione? E la mamma, stupida com'è, si siede al tavolino e scrive la lettera. Papà non ho usato, certo, dovevo accorgermene subito, ma il colpo non vi riuscirà. Caro papà, ti sei fidato troppo della mia tenerezza filiale, hai contato troppo sul fatto che avrei tollerato qualsiasi infamia, purché tu non dovessi patire le conseguenze della tua criminosa leggerezza. E già, sei un genio, tu lo dice Dorsey, lo dicono tutti, ma a me che cosa me ne viene? Fiala è uno zero assoluto, però non si appropria del patrimonio dei minori affidati alla sua tutela per giocare a baccarat, speculare in borsa. E tu, e ora sarai tu papà a doverti presentare davanti ai giurati, sarà scritto su tutti i giornali, primo giorno di dibattimento, secondo giorno, terzo giorno, il difensore si è alzato per fare un'obiezione, chi sarà il suo difensore? Un genio? No, di certo, niente e nessuno potrà aiutarlo, dichiarato colpevole all'unanimità, condanna a 5 anni, galera, divisa da carcerato, capelli rasati a 0, si può fargli visita 1 volta al mese, io e la mamma ci andiamo in 3ª classe, non abbiamo più soldi e nessuno ci presta niente, un buco di casa in periferia come quella della Sartina che sono andata a trovare 10 anni fa, gli portiamo qualcosa da mangiare, ma come si fa se in casa non c'è niente? Lo zio Victor ci assegnerà un vitalizio, 300 fiorini al mese, Rudy sarà in Olanda a lavorare in banca, ammesso che lo vogliono ancora, i figli del forzato, romanzone in 3 volumi, papà ci riceve con l'uniforme a strisce dei carcerati, non ha la faccia arrabbiata, soltanto triste, non ha neanche la forza di essere arrabbiato. Else penserà tra sé, se tu allora mi avessi procurato quel denaro, ma non lo dirà, gli mancherà il coraggio di farmi dei rimproveri, perché d'animo è buono, papà, è solo di una tale leggerezza, lo ha rovinato la passione del gioco, non è colpa sua, è una specie di follia. Forse lo assolvono perché è insano di mente, anche la lettera non l'ha premeditata, forse non gli è neanche passato per la mente che Dorsey potesse sfruttare una simile circostanza per farmi una proposta così infame, è un caro amico di famiglia, Dorsey, e già una volta ha prestato a papà 8.000 fiorini. Come si fa a sospettare qualcuno di una cosa del genere? Sono sicurissima che papà ha tentato tutte le altre strade, chissà quante ne ha passate prima di vincere la mamma a scrivermi questa lettera. Avrà bussato a tutte le porte e tutti lo hanno scaricato, tutti i cosiddetti amici. Dorsey è la sua ultima speranza e se il denaro non arriva, lui si uccide. È chiaro che si uccide, non si lascia certo mettere dentro, no no. Appena viene spiccato il mandato di cattura, lui di sicuro o si spara un colpo o si impicca. Si impiccherà al montante della finestra e la colpa sarà stata mia. E adesso papà è seduto con la mamma nella stessa stanza in cui dopodomani si impiccherà e sta fumando un sigaro Havana. Da dove gli verranno tutti quei sigari Havana? Mi sembra di sentirlo, cerca di tranquillizzare la mamma. Abbi fiducia, Dorsey manderà il denaro. Non dimenticare che grazie al mio intervento l'inverno scorso ho recuperato in extremis una grossa somma. E poi ci sarà il processo Herbesheimer. È incredibile, lo sento parlare veramente, telepatia, che cosa curiosa. Vedo anche Freddy in questo momento, passeggia nello Stud Park con una ragazza. Lei ha una blusa celeste e scarpe chiare, la voce è lievemente roca. Tutto questo lo so con assoluta certezza. Appena arrivo a Vienna domando a Fred se il 3 settembre tra le 7:30 e le 8 di sera si trovava nello Stud Park con la sua amante. Cosa vado farneticando? Che cosa mi succede? È quasi buio ormai, che meraviglia, che pace. Aperta d'occhio non si vede nessuno, sono tutti seduti a tavola. Telepatia? No, ho sentito il gong poco fa. Dov'è Els? Penserà Paul tra sé e sé. Ma se non arrivo per l'antipasto la mia assenza sarà notata da tutti. Manderanno qualcuno a chiamarmi di sopra. Che ne è di Els? È sempre così puntuale. Anche i due signori vicino alla finestra penseranno, ma dov'è oggi la bella ragazza dai capelli biondorame? E il signor von Dorsey avrà paura. Che sia un codardo non c'è dubbio. Sia tranquillo, signor von Dorsey, non le succederà niente di male. Ho per lei un tale disprezzo. Se solo volessi, lei domani sera sarebbe un uomo morto. Sono convinta che Paul lo sfiderebbe a duello se io gli raccontassi tutto. Le faccio grazie della vita, signor von Dorsey. Che prati immense, che montagne di un nero smisurato, quasi non una stella. Sì, invece, 3, 4, stanno spuntando a una, e il bosco alle mie spalle è così silenzioso, bello star qui seduti sulla panchina al margine del bosco, come lontano l'albergo, lontanissimo, così illuminato a un che di fiabesco, e che fior di farabutti sono seduti da dentro. Oh no, sono esseri umani, poveri esseri umani che mi fanno tutti una gran pena, anche la marchesa mi fa pena, non so perché, e la signora malinconica, e la governante della bambina di Cissi, insomma, che ne è di esse? Domanda Cissi. Come? Non è neppure in camera sua, tutti hanno paura per me, questo è sicuro. Solo io non ho paura. Certo, mi trovo a San Martino di Castrozza, sono seduta su una panchina al margine del bosco, l'aria è come champagne e mi viene da piangere. Già, ma perché piango? In fondo non ho motivo di piangere, sono i nervi, bisogna che mi controlli, non devo lasciarmi andare così. Piangere però non mi dispiace affatto, mi ha sempre fatto bene. Ho pianto all'ospedale quel giorno che ho fatto visita alla nostra vecchia governante francese, che poi è morta, e al funerale della nonna ho pianto, e anche quando Berta è partita per Norimberga, e a teatro la signora delle camelie. Chi piangerà quando io sarò morta? Oh, come sarebbe bello essere morta. Quanti anni aveva? Soltanto 19, davvero? Solo 19? Pensi un po', il papà è in prigione, ma perché si è ammazzata? Un amore infelice per un giovane trifustiere. Ma che cosa le salta in testa? Aspettava un figlio. No, è precipitata giù dal cimon. È stata una disgrazia. Buongiorno, signor Dorsey. Intende rendere alla piccola Else anche gli ultimi onori? Come mai? Naturale. Sono stato ben io che le ho inflitto il primo disonore, se per questo ne valeva la pena. Non ho mai visto un corpo così bello, mi è costato solo 30 milioni, un Rubens costa 3 volte tanto. Si è avvelenata con l'hashish, pensava alle belle visioni, ne ha preso troppo e non si è più svegliata. Si illudono che io sia nuda, sono proprio stupidi, sono vestita a lutto io perché sono morta. Adesso ve lo dimostro, torno subito nella mia bara. Ma dov'è la bara? Non c'è, l'hanno portata via, qualcuno l'ha trafugata, per questo papà è in prigione. Però gli hanno dato solo 3 anni, Fiala ha corrotto tutti i giurati. Andrò a piedi fino al Camposanto, così mamma risparmia le spese del funerale, dobbiamo fare economia. Cammino talmente in fretta che nessuno mi sta dietro. Oh, sono brava io a camminare in fretta, tutti gli altri si fermano per strada, allibiti. Com'è possibile guardare in questo modo una persona morta, che mancanza di tatto? Andrò attraverso i campi, o meglio, sono tutti azzurri, di non scordar di me, di violette. Gli ufficiali di marina fanno ala al mio passaggio. Buongiorno signori, vuole aprirmi il cancello signor Matador? Come non mi riconosce? Sono la morta, il che non l'autorizza però a baciarmi la mano. Ma dov'è la mia fossa? Hanno fatto sparire anche quella? Grazie al cielo, questo non è il Camposanto, ma certo, è il parco di Mentone. Papà sarà contento di sapere che non vanno sepolta. Che succede? Dove sono? Ho dormito. Sì, e ho perfino sognato, ho un gran freddo ai piedi. Perché sono ancora seduta nel bosco? Da molto tempo ormai devono aver suonato per il dinè di te. Oddio, dove sono stata? E che cosa ho sognato? Che ormai non avevo più pensieri, non ero più costretta a lambiccarmi il cervello. 30.000 non li ho ancora. Devo prima guadagnarmeli. Ed eccomi seduta, tutta sola al margine del bosco. Devo rientrare, non c'è un minuto da perdere. Il signor Condorcet è in attesa della mia decisione. Sì, decisione. No, no, signor Condorcet, la mia risposta è no. Sono sicura, signor Condorcet, che lei ha voluto soltanto scherzare. Ecco, gli dirò così, ottima idea. Certamente, signor Condorcet, non è stato uno scherzo di buon gusto, ma io la perdono lo stesso. Domattina presto telegrafo al papà, signor Condorcet, e gli dico che il denaro arriverà puntualmente nelle mani del dottor Fiala. Splendido, gli dirò proprio così. E a lui allora non resta altra scelta, deve spedire il denaro. Deve veramente, Perché mai dovrebbe? E quando anche lo facesse, troverebbe poi il modo di vendicarsi, ma no, non lo spedisce affatto invece. No, signorina Else, non sono questi i nostri patti. Telegrafi a suo padre, quel che le pare piace, ma io il denaro non lo spedisco. Non crederà, signorina Else, che io, che sono un visconte, mi lascio abbindolare da una ragazzetta come lei. Non è cambiato niente, ma io mi sento meglio di prima. Insomma, che cosa ho sognato? Un matador? Che tipo di matador? La strada per arrivare all'albergo più lunga di quanto pensassi, sicuramente la cena non è finita. Io mi siederò al mio posto come se niente fosse, dirò che ho avuto un attacco di emicrania, chiederò che mi scaldino qualcosa. Quando avrò finito, il signor Condorcet verrà personalmente da me e mi dirà che è stato tutto uno scherzo. Mi perdoni, signorina Else, mi perdoni lo scherzo di pessimo gusto. Ho già telegrafato la mia banca. Ma no, non dirà affatto così. Non ha telegrafato. Tutto è rimasto identico a prima. E lui aspetta. Il signor Condorcet aspetta. E che cosa decide di fare la signorina Else? Beh, intanto prima di agire continuerà a sottostare all'irruenza del suo pensare, martellante, ripetitivo, come quando un cruccio arrovella la mente, no? Tutti abbiamo provato, no? Questo. In Oriente, nel periodo che va dal 1100 al 1300, gli influssi della cultura buddista dalla Cina si spostano in Giappone, in Estremo Oriente, dove emergono atteggiamenti religiosi e filosofici originali. E quindi è proprio su ciò che succede in Giappone che noi dobbiamo puntare la nostra attenzione. E ciò che accade in Giappone tra il XII e il XIV secolo ha delle affinità sul piano intellettuale con ciò che sta accadendo in Occidente agli albori dell'umanesimo. Come in Occidente, alla base della scolastica, c'è la cultura veterotestamentaria, quella dei classici greci e latini e la letteratura dei Vangeli, ebbene alla base della cultura medievale giapponese c'è il pensiero buddista, del quale per orientarci dobbiamo ripassare le idee costitutive. Ed è un argomento sul quale ci siamo soffermati diverse volte negli anni scorsi. Guardate il punto 3 del repertorio. Tra il XII e il XIV secolo succede in Asia ciò che successe in Europa. Si sviluppa una forza centrifuga in territorio asiatico. La forza centrifuga si orienta dall'India verso la Cina e poi dalla Cina verso il Giappone, dove durante il periodo che corrisponde all'autunno del Medioevo le idee buddiste originarie vengono sottoposte ad un processo di trasformazione e si formano tre correnti di pensiero: la corrente amidista, quella Zen e la corrente legata alla dottrina di un maestro, di un personaggio che si chiama Nichiren. Ora, in queste tre correnti che hanno come base il pensiero buddista si manifestano i caratteri dello spirito giapponese. E quali sono questi caratteri? Beh, lo spirito giapponese è caratterizzato per avere un atteggiamento intellettuale proteso verso la concretezza e la semplificazione. Questo ricorda l'empirismo della scuola di Oxford e il rasoio di Occam. Poi lo spirito giapponese si caratterizza per aver creato una relazione tra la politica e la religione, per cui ogni manifestazione della realtà sociale e politica ha un'impronta cerimoniale, il cerimoniale giapponese, no? Voi tutti lo conoscete. Poi lo spirito giapponese si caratterizza per il rispetto dell'autorità gerarchica, che si manifesta soprattutto nel rapporto tra maestri e discepoli. Insomma, c'è l'imperatore lì che sta soprattutto, da quale tutto sale dalla terra verso l'imperatore e poi ridiscende. E poi lo spirito giapponese si manifesta nelle perduranti polemiche tra le varie scuole, spesso polemiche create ad arte per incentivare con la competizione culturale la dialettica intellettuale. Vedete, queste caratteristiche, la concretezza, la semplificazione, la cerimonialità, l'autorità e la polemica intellettuale, queste caratteristiche dello spirito giapponese prendono forma, come abbiamo detto, su queste caratteristiche, tre correnti: l'amidista, la Zen e quella di un maestro che si chiama Nichiren, che hanno come base il pensiero buddista. Quindi ora noi dobbiamo ricostruire nella nostra mente questa piattaforma culturale nella sua struttura originaria, e per rinfrescarci la memoria sulla forma del pensiero buddista delle origini, noi dobbiamo spostarci nel tempo e nello spazio. Dobbiamo approdare nella città di Benares, così com'era 2500 anni fa. Siamo in India, perché il pensiero buddista nasce e si sviluppa da una riflessione sui principi contenuti nei libri della sapienza indiana, i libri dei Veda. In sanscrito Veda significa sapienza, o meglio significa il connubio tra la sapienza e la saggezza. Veda. Secondo il pensiero indiano delle origini, conservato nel libro dei Veda, soprattutto nella parte filosofica di questo patrimonio, contenuta in una raccolta di scritti, di trattati, intitolata Upanishad, che significa i dialoghi, o meglio, guardate, Upanishad in sanscrito significa sedersi vicino, sedersi uno di fronte all'altro. E come si dialoga se non ci si siede? Direte, oggi si dialoga per telefono, se si vuol dialogare davvero bisogna sedersi uno di fronte all'altro, uno di fronte all'altro, e dialogare. Questo vuol dire Upanishad, dialoghi. E bisogna che la persona impari a governare il desiderio, perché la brama, la bramosia fa vivere l'essere umano in bilico, in continuo equilibrio tra instabile, tra la gioia e il dolore. Le Upanishad vediche sono pubblicate anche per conto proprio da quel grande, non è facile da leggere questo, non sono facili da leggere questi trattati, sono interessanti. Io vedo che rimangono dei segni dall'indice di cose interessanti da leggere, anche se La nostra riflessione inizia sulla scia di questo concetto, no? La capacità che ha la persona di governare il desiderio, no? Che è qualcosa che è insito dentro di noi. Ed è per questo motivo che ci dobbiamo spostare nella valle del Gange, nella città di Benares, e utilizzando l'Atlante geografico potete andare su una carta dell'India ad osservare dove si trova questa città. Benares in lingua hindi si chiama Varanasi e si trova nella regione dell'Uttar Pradesh, sulla riva sinistra del Gange, ed è una città sacra per eccellenza. Ci sono, pensate, circa 1500 templi a Benares, e fate una visita a Benares utilizzando l'enciclopedia o una guida dell'India che potete trovare in biblioteca o navigando in rete. Buon viaggio. Ora, il desiderio che è il tema, qui trattano soprattutto le Upanishad, il desiderio ha una doppia valenza. Cioè, per un verso il desiderio si presenta come Brahma, come voglia del singolo individuo di affermare il proprio io, il proprio potere. E questo, col venire meno dei rapporti di solidarietà e di misericordia, porta a rompere l'unità assoluta, a rompere il respiro simultaneo di tutto il creato. E per l'altro verso il desiderio si presenta come aspirazione a ricomporre l'unità assoluta dell'essere. Cioè, in questa contraddizione, in questa aporia, la persona vive in bilico, cioè in continuo equilibrio instabile tra la gioia e il dolore. La parola desiderio coincide con l'autobiografia di ogni persona, per ogni essere umano ci sono desideri passati, desideri presenti, desideri futuri. Voi come ve la siete cavata con i desideri passati? Vi relazionate con i desideri presenti? E che aspettative avete circa i desideri futuri? Beh, scrivete quattro righe in proposito, poi non si esce da questa dialettica. A Benares, nella Benares di 2500 anni fa, dobbiamo incontrare, per imbastire il nostro ragionamento, una persona che si chiama Gotama Siddhartha. Questa persona un giorno a Benares, in un parco, ha tenuto un discorso, un famoso discorso, che ha lasciato il segno sul piano culturale. Chi è Gotama Siddhartha? Perché la sua riflessione è importante nella storia del pensiero umano. Cioè, la vita di questo personaggio ci è stata tramandata in racconti leggendari, ispirati a un'ammirazione per le sue qualità di maestro, che ha raggiunto anche, come vedremo, le forme del culto religioso. Ed è difficile discernere in queste agiografie, la geografia è la storia della vita di un santo, i dati storici da quelli leggendari. Noi ci affidiamo a ciò che in proposito si può dire di storico. Guardate sul punto 4 del repertorio. Gotama Siddhartha nasce nel clan dei Sakya a Kapilavastu, che è una località del Nepal, è un nepalese, appartiene alla nobiltà nepalese, la famiglia quella dei Sakya, il clan dei Sakya. Nasce verso l'anno 563 avanti Cristo, conduce una vita agiata fino all'età di 29 anni, quando, sposato, padre di un figlio, decide di lasciare la famiglia e di intraprendere la vita dello yogin, cioè del monaco, che consiste in dure pratiche ascetiche e nell'applicazione delle tecniche yoga, secondo la dottrina dei libri dei Veda. Ora, Gotama Siddhartha si fa monaco dopo un'improvvisa intuizione sul carattere universale del dolore e inizia uno stremante eremitaggio, durante il quale viene chiamato Sakyamuni, cioè l'asceta della famiglia dei Sakya. E sarà Sakyamuni per 6 anni circa. Dopo 6 anni di rigorosa vita monacale si persuade però che non è questa la via per uscire dal cerchio delle reincarnazioni e per tornare ad essere tutt'uno col Brahma, cioè con l'essere universale, quindi di uscire finalmente da quel dramma che è la vita, in modo da liberarsi definitivamente dalla condizione del dolore, no? Che nella vita supera di gran lunga la condizione della gioia. Ora, i racconti sulla vita di Gotamo Siddhartha narrano che un pomeriggio al tramonto, mentre stava seduto a riflettere sotto il ficus, perché si tratta di un ficus, sono i ficus che diventano delle strutture addirittura abitative, mentre sta sotto il ficus sacro, anche gli alberi possono essere un tempio, il ficus di Nendia diventano dei tempi. Nei pressi di Bodh Gaya ha una illuminazione, cioè fu illuminato da un'idea, per dirla come Platone. In sanscrito il termine illuminato si traduce Bodhi, da cui Buddha, che è il nome più comune con cui noi conosciamo questo personaggio. Questa illuminazione, questa idea, chiarisce a Gotamo Siddhartha le cause del dolore universale, la via per uscirne. Difatti, dopo un po' di tempo passato a predicare e a mettere a punto il suo progetto di salvezza, annuncia pubblicamente la sua scoperta in un discorso tenuto nel Parco dei Cervi a Benares. Quindi per tutta la vita Gotamo Siddhartha, quindi l'illuminato di Benares, si dedica a predicare le sue quattro verità e ad organizzare la vita monastica dei suoi seguaci. Muore intorno all'anno 480 a.C. senza lasciare nulla di scritto. Sono stati i suoi discepoli poi a trascrivere e a sviluppare il suo insegnamento, dando vita ad un insieme di testi che hanno assunto nei secoli successivi alla sua scomparsa un carattere sacro e che più di due secoli e mezzo dopo la sua morte sono stati ordinati in un canone nel corso di un concilio, il concilio di Pataliputra, nel 215 a.C. Ora, gli scritti sacri del buddismo, qui c'è un'antologia dove gli scritti più importanti di questo canone, e anche questo è interessante da leggere, è chiaro, sono letture da fare con grande pazienza. Gli scritti sacri del buddismo si distinguono in tre canestri, pitaka, canestro perché sono scritti su rotoli, i rotoli vengono contenuti in canestri di mini, e quindi pitaka, il canestro dei sermoni, sutta pitaka, che riporta la parola attribuita a Gotamo Siddhartha. Poi c'è il canestro della disciplina, Vinaya Pitaka, che contiene le regole della vita monastica, e poi c'è il canestro della dottrina, Abhidhamma Pitaka, che raccoglie gli scritti di commento e di esegesi sulla parola del maestro e sulle regole della vita monastica. Il buddismo, come l'induismo, lo sapete, rimane una tradizione viva che ha prodotto lungo i secoli un patrimonio immenso di scrittura, di dottrine, di letteratura. Le idee di Gotamo Siddhartha fanno transitare il pensiero indiano dal primato dei dogmi rivelati da Brahma e custoditi dal clero, una casta chiusa, rigida, al primato della ragione laica, cioè decisa a restituire a ciascun essere umano in quanto tale il peso del suo destino e del suo itinerario di salvezza. Gotamo Siddhartha, con grande concretezza e razionalità, ritiene illusoria l'idea che esista un essere superiore al di fuori del tempo e dello spazio, e proclama che il vero problema che affligge ogni persona è il dolore, è l'origine del dolore, è la sensazione del dolore. E quindi il pensiero di Gotamo Siddhartha crea paradossalmente una religione non religiosa, dato che in modo esplicito non ha altra attenzione che per l'essere umano e non attribuisce nessuna importanza ai problemi che non riguardino la persona nella sua esigenza di liberarsi dalla catena del dolore che lo imprigiona. La parola dolore è fondamentale in questo pensiero, è legata ad un catalogo di significative parole chiave: sofferenza, afflizione, pena, disperazione, cordoglio, patimento, spasimo, tormento, doglia, dispiacere. Ebbene, quale di queste parole mettereste per prima e quale per ultima in questo elenco? Fate questo esercizio. tutto il pensiero indiano è concorde su un punto: la vita è un male da cui conviene liberarsi. Ma attenzione, allora va bene, dice uno, ci suicidiamo e non se ne parla più. No, no, cioè poi in nessun'altra, no, dobbiamo farci i conti. Cioè in nessun'altra tradizione di pensiero, su questa affermazione che suona in modo molto severo, è stata svolta una riflessione con tanto rigore razionale e con tanta acutezza psicologica come nelle opere che sono scaturite dal pensiero di Gautama Siddhartha. Gautama Siddhartha, come sappiamo, sperimenta per 6 anni un rigoroso ascetismo monastico, ma dopo l'illuminazione diventa la voce della ragione umana che riprende fiducia in se stessa. Quindi la vita è un male, bisogna liberarsene, ma bisogna farsene una ragione. Perché, afferma Gautama Siddhartha, è l'unico strumento valido la ragione, che può aprire alla persona il varco della liberazione dal male del vivere. Guardate sul punto 5 del repertorio. Per Gautama Siddhartha la ragione spiega che tutti gli atti compiuti dell'essere umano derivano dal desiderio, e il desiderio deriva dall'ignoranza, e su questo ragionamento, cioè dall'ignoranza della valenza del desiderio, si sviluppa il discorso di Benares, nel quale Gautama Siddhartha proclama le 4 auguste verità. La prima verità è una constatazione che i dolori sono l'essenza della vita stessa, poco da fare. Cioè la prima verità è una constatazione che coglie il dolore nelle sue manifestazioni più immediate, che rientrano fatalmente nell'esperienza di ogni persona. Chi non prova dolori, sia fisici che psicologici? Per Gautama Siddhartha le manifestazioni del dolore non sono, come per lo più vengono ritenute, aspetti negativi di quel valore positivo che è la vita. I dolori sono l'essenza stessa della vita, la quale dunque è di per sé umana. Gautama Siddhartha, che respinge la credenza che esista l'anima, l'atma, perché esiste unicamente il corpo, sostiene che l'individuo è solo un fascio di sensazioni, paragonabile a un fascio di canne, e se noi togliamo una dopo l'altra ogni canna non resta nulla. Così se da un fascio di sensazioni, da quel fascio di sensazioni che è l'individuo umano, noi togliamo una dopo l'altra le sensazioni, non resta nulla, e l'inesistenza dell'io si fa comprensibile. Chi vuole imporre il proprio egoismo difatti fa danno, è quello che non bisogna fare. La seconda verità è che la vita di ciascun individuo è il risultato di una brama, di un desiderio, di una bramosia che sta prima della sua nascita, perché è una caratteristica della specie, anzi di tutti gli esseri viventi. Da questa brama originale, da questo desiderio primordiale, scaturisce il flusso delle reincarnazioni. Il samsara, guardate lì manca una S, ma ancora una volta abbiamo usato il rasoio lì. Samsara, qui Gautama Siddhartha si ricollega all'intera tradizione dei libri dei Veda, e questa brahma, questo desiderio, si fa strada in ogni individuo sotto forma di passione. Gautama Siddhartha non distingue le passioni buone dalle passioni cattive, senza un equilibrio qualunque passione, che si tratti del desiderio dei piaceri della carne, del potere, della ricchezza, del successo, o del desiderio di una vita eterna, o del desiderio di annientamento, o del desiderio di fare delle opere buone. Ebbene, in tutti i casi trionfa l'illusione che l'io sia reale, no? Cioè questo atto, conseguente all'azione del desiderare, asseconda questa illusione, afferma Gautama Siddhartha, come insegnano le Upanishad, e lascia nell'individuo una incrostazione impura, la cui accumulazione, il karma, no, determina purtroppo una nuova rinascita, che ci fa imboccare ancora quel cammino di dolori che è la vita. Cioè il male provocato dall'essere umano, afferma Gautama Siddhartha, non ha sanzioni trascendenti, ma si sconta all'interno della catena delle generazioni. E un Dio giudice, sostiene Gautama Siddhartha, non è necessario un Dio. Cioè, la terza verità è che se la vita è un male e se la vita nasce dal desiderio, la liberazione consiste nella estinzione del desiderio. L'estinzione del desiderio, afferma Gautama Siddhartha, non si realizza attraverso pratiche ascetiche, digiuni, macerazioni, ma attraverso la conoscenza del suo fondamento irreale, attraverso la conoscenza. Cioè chi raggiunge l'oggetto della sua passione si accorge, afferma Gautama Siddhartha, che esso è inconsistente e che ne vuole subito un altro. E se non prende coscienza di questa situazione, mediante la conoscenza, un atto dell'intelletto, della ragione, il desiderio che lo muove lo spinge ancora inesorabilmente sul sentiero della ricerca illusoria e quindi della sofferenza. Gautama Siddhartha pensa che sia necessario anticipare, mediante le pratiche della contemplazione attiva, la consapevolezza della vanità che esiste negli oggetti desiderati. Pertanto bisogna imparare, quindi attraverso lo studio e la contemplazione, a collocarsi in beata pace, fuori dal cerchio delle passioni da cui nasce il dolore. Quindi studiare, contemplare, per cercare di non avere passione, di essere in equilibrio. La quarta verità riguarda la via da seguire, marga, per realizzare l'uscita definitiva dalla catena della reincarnazione. E a questo proposito Gautama Siddhartha detta 8 norme, gli 8 sentieri, che il monachesimo, nato dalla sua predicazione, si dedica ancora da 25 anni a commentare, perché la persona possa liberarsi dalle passioni da cui nasce il dolore deve, afferma Gautama Siddhartha, attraverso lo studio e la contemplazione, rigenerarsi nel modo di pensare, di decidere, nella parola, nell'azione, nella vita, nello sforzo, nel ricordo, nella concentrazione. C'è una rivoluzione culturale, intellettuale bisogna fare. La meta a cui approdare, afferma Gautama Siddhartha, è il nirvana, il vuoto cosmico, che rappresenta la vera realtà dell'universo. Gautama Siddhartha afferma che il nirvana non è né il puro non esiste né il puro esistere. E non ha voluto dire di più, considerando la curiosità a tale riguardo, come una peccaminosa persistenza della volontà di vivere, no? Ora, la meditazione di Gautama Siddhartha, le quattro verità, hanno messo in evidenza nella storia del pensiero umano due parole chiave di grande importanza. E questa l'importanza di questo pensiero: la parola illusione e la parola vanità, sulle quali non possiamo non imbastire una riflessione. Sono due concetti importanti che stanno nel pensiero di Gautama Siddhartha, perché noi ci illudiamo di poter imporre il nostro io, e questa illusione non fa che amplificare il fatto che tutto sia vanità, e quindi noi siamo sempre delusi. E la parola illusione porta con sé un catalogo di significative parole chiave: miraggio, inganno, sogno, chimera, lusinga, apparenza. Si capisce che dobbiamo essere consapevoli della natura irreale delle illusioni. Quindi perché non provare comunque per iscritto, bastano 4 righe, a farsi una bella illusione? E no, Gautama Siddhartha, nei discritti di Gautama Siddhartha c'è questa idea, no, di dire no, noi non passiamo la vita a farci delle illusioni e quindi ad incrementare le nostre passioni e quindi a continuare ad essere delusi e quindi a continuare a stare male invece da uscire da questa catena. E la parola vanità è legata ad un catalogo di parole chiave molto interessanti: leggerezza, inutilità, inconsistenza, futilità, ambizione, ostentazione. Quale di queste parole oggi scrivereste vicino alla parola vanità? Naturalmente questi contemporaneamente, Gautama Siddhartha, queste parole chiave stanno anche in altri grandi apparati. Pensate al libro del Sirachide nell'Antico Testamento, vanità, tutto è vanità, no? E quindi abbiamo ripassato i principi fondamentali del buddismo, delle origini, perché dobbiamo studiare il pensiero giapponese nell'epoca dell'autunno del Medioevo. Dobbiamo avere chiaro in testa alcune cose, cioè un pensiero che presenta affinità, ma soprattutto introduce differenze rispetto alla predicazione di Gautama Siddhartha, no? Per vedere l'evoluzione. Il pensiero di Gautama Siddhartha, come abbiamo appena studiato, è assolutamente laico, intanto. E quindi il buddismo delle origini esclude Dio, l'anima, il mondo della metafisica, la devozione, la sacralità, in nome dell'autorevolezza della ragione umana, che, supportata dallo studio, dalla contemplazione, dalla concentrazione, permette alla persona di prendere coscienza di quanto sia illusorio il desiderio di possesso, che quello è il peccato più grave, e che anche il peccato originale, no? Poi nel libro della Genesi, no? Questo, il desiderio di possedere tutto come Dio, no? Di quanta vanità produca il tentativo di affermarsi nella vita, no? Magari a scapito di tutti gli altri, un'esperienza che non ha da offrire altro che dolore. Pertanto l'obiettivo è quello di aspirare a raggiungere il vuoto cosmico, il nirvana, che rappresenta la vera realtà dell'universo, no? Che non è l'essere, ma è il non essere. L'universo è, in definitiva, è il non essere, perché com'è che noi lo raggiungiamo? Nel corso dei secoli il buddismo è andato diffondendosi dapprima in India, poi dal IX secolo in Cina e successivamente in Giappone dal XII secolo, sovrapponendosi ad altre tradizioni tutte di impostazione religiosa, per cui il pensiero buddista assume caratteristiche diverse da quelle originarie. E Gautama Siddhartha, il Buddha, l'illuminato di Benares, diventa una figura divina, diventa un oggetto di culto, e per la precisione diventa il profeta, cioè la voce, il portavoce di una divinità in particolare. E il nirvana cessa di essere una condizione beata, una beata condizione di non esistenza, per diventare una regione metafisica, cioè un paradiso, e dove dopo la morte, se ce lo meritano, torneranno le anime immortali. Ecco quindi che avviene questa metamorfosi, no, del buddismo delle origini, no? Abbiamo detto nella nostra premessa che in Giappone, durante il periodo che corrisponde all'autunno del Medioevo, le idee buddiste, che hanno già subito diverse contaminazioni, vengono ulteriormente sottoposte ad un processo di trasformazione e si formano tre correnti di pensiero. La corrente amidista, ora questa sera vedremo che cosa vuol dire, ci occuperemo di questa, quella zen, e di cui ci occuperemo la prossima settimana, e la corrente legata alla dottrina di un personaggio, di un maestro che si chiama Nichiren Daishonin, di cui ci occuperemo prossimamente ancora, che è una pensiero giapponese originale questo. Ora questa sera ci occupiamo appunto della corrente dell'amidismo, che è nata in India intorno all'undicesimo secolo, passando poi attraverso la Cina in Giappone. Vedete, c'è un pellegrinaggio verso Oriente, no? C'è anche un testo, Hermann Hesse, pellegrinaggio verso Oriente, in cui questa è la metà. Guardate sul punto 5 del repertorio. Il 6 del repertorio. Il Giappone è l'area geografica in cui la corrente amidista ha conosciuto la maggiore fecondità. Allora, che cos'è? Intanto partiamo da, facciamo un po' di filologia. Il termine amidismo deriva dal nome di una divinità, che è Amida o Amitabha, che è l'emanazione di una luce infinita, e questa luce prende il nome di Bodhi, cioè l'illuminato di Benares, che è la parola stessa della divinità. Ecco, qui c'è un'affinità con il logos, no? Con il principio e la parola, no? del prologo del Vangelo secondo Giovanni. Anche qui c'è lo stesso tipo di operazione. La scuola amidista è stata fondata nel 1175 da un maestro che si chiama Onen Shonin, che è morto nel 1212, e questa scuola prende il nome di Yodo, che significa terra pura, e il suo programma si fonda sull'idea che non c'è una terra pura, ma è il pensiero che fa pura o impura la terra. E questo è un concetto molto importante, molto significativo, che vale oggi ancora. Secondo il maestro amidista Onen Shonin, la persona non si salva con le proprie forze, ma ha bisogno della grazia. Qui c'è il concetto della grazia santificante, di Amitabha, del Tariki in giapponese, che si acquista, poi vediamo che cosa significa letteralmente Tariki, che si acquista ripetendo con fede il nome sacro della divinità, quindi dicendo una sorta di rosario in cui uno carica se stesso, e il bene, afferma Onen Shonin, è l'espressione dell'essenza dell'essere, quindi è reale, mentre il male è un involucro del bene. Vedete, qui c'è una trasformazione di questo concetto iniziale del buddismo delle origini, dove cioè, il male è radicato, no? Ecco, nella vita, nell'esistenza. Cioè, il male è la scatola, dentro la scatola, noi la scatola teniamo chiusa perché non siamo capaci ad aprirla, no? Però dentro la scatola c'è il bene. Quindi, il male è un involucro e non riesce a contaminarlo, e quindi la scatola va aperta, afferma Onen Shonin, e dal male ci si distacca rinnegandolo con un'operazione culturale, intellettuale. Noi fare il male non conviene a nessuno, dobbiamo necessariamente fare il bene. Il bene, sostiene Onen Shonin, è tutta la realtà che corrisponde al corpo mistico di Amitabha, e il bene esiste, afferma Onen Shonin, perché Amitabha ama tutte le cose come se stesso. Qui ci sono delle affinità con tutte le culture dell'età assiale, e il male non può quindi corrompere le cose. Il male è ignoranza, e quindi lo si combatte con lo studio, e vedrete la risposta è sempre questa. E lo studio, afferma Onen Shonin, è la pratica che permette di superare l'ignoranza dei valori. Che cosa bisogna imparare? Bisogna imparare i valori e praticarli, che sono la pietà, la benevolenza, la carità e la misericordia. E qui c'è un'affinità con il cristianesimo, con la letteratura dei Vangeli. La dottrina amidista, che ha come profeta la figura dell'illuminato di Benares, assomiglia straordinariamente a quella evangelica. E ciò che stiamo studiando dimostra che da Occidente ad Oriente e viceversa, nell'investimento di intelligenza fatto dalla scolastica occidentale ed orientale che sia, emerge il principio dell'ecumenismo e dell'unità dei saperi. scrive Oneshoni poeticamente e in forma interrogativa. Che importa che i nostri corpi, fragili come la rugiada, si sciolgano qua e là ed evaporino nel niente, dato che le nostre anime si ritroveranno un giorno nel medesimo giardino del lotto, nel paradiso? Quindi, ora, il discepolo principale di Oneshonin, alla scuola milita, si chiama Shinran ed è morto nel 1262 e afferma ancora di più il primato della fede sulle opere. Per salvarsi bisogna avere fede, e prima di tutto, se abbiamo fede, facciamo delle opere buone. E riflette, ci fa riflettere su un interessante paradosso che ricorda la letteratura dei Vangeli. Cioè, se si salvano i buoni, scrive Shinran, a maggior ragione si salveranno i cattivi. Perché? Perché afferma Shinran, i buoni sono spesso accecati dall'autocompiacimento, dal falso orgoglio dell'ego, e rischiano di confidare troppo nella propria virtù. Attenzione! Mentre i cattivi, consapevoli della loro malvagità, bisogna essere consapevoli della propria, sempre, si accostano più umilmente alla fede, che è il vero strumento di salvezza. E qui ci viene in mente l'innominato dei Promessi Sposi, no? Il quale di fronte alla fede di Lucia, no? Dice che non è una fede supponente quella di Lucia, Manzoni costruisce il personaggio proprio in questo modo, cioè la fede di Lucia è pura, è limpida, non è supponente, no? Ecco, no? Secondo Shinran la salvezza viene concessa solo per grazia, ta-ri-ki, per grazia di Amitabha, e non ha quindi niente a che fare con le opere umane. E il compito di ogni persona quindi è quello di abbandonarsi con fiducia, ripetendo le formule sacre. Anche qui c'è abbandonarsi con fiducia, in arabo per esempio si dice Islam, no? E quindi è chiaro che c'è tutta una componente di incroci, vedete, no? Culturali, ripetendo le formule sacre, quindi avere fiducia nel pensiero dell'illuminato di Benares, del Buddha, che rappresenta la parola stessa della divinità. Quindi l'amidismo fa dell'illuminato di Benares una divinità, no? E i suoi discorsi, quelli più liturgici, no? Chiamiamoli così, e quindi entrano in gioco. Una formula particolare che ci dà, che c'è in tutte le componenti religiose, c'è una formula, invece anche in modo molto laica, una formula particolare che ripetete per farvi forza, per darvi coraggio, scrivete quattro righe in proposito. Qualcuno dei scrittori, qualcuno direbbe che la bestemmia è una di quelle per darsi forza e coraggio, bestemmiatori, c'è un bellissimo racconto di Alvaro Suggelli che veniva a scuola molti anni fa in scrivere a mezzanotte, o no, in A Due Passi da San Gersolano, scrivere a mezzanotte, non ricordo più, su questo tema. La signorina Else utilizza un profluvio di parole per farsi coraggio, ma non sa che cosa fare ancora, naturalmente. Leggiamo, andiamo avanti a leggere questa pagina ancora. No, non voglio vederlo, non posso più vederlo. Non voglio più vedere nessuno. Non voglio più tornare in albergo, non voglio più tornare a casa, non voglio più tornare a Vienna, non voglio più tornare andare da nessuno al mondo, non da papà, non da mamma, non da Rudy e non da Fred, non da Berta, non da zia Irene. Zia Irene è ancora la migliore, capirebbe tutto, ma io non ho più niente a che fare con lei, come del resto con nessun altro. E se avessi la bacchetta magica farei in modo di trovarmi in un punto del mondo lontanissimo da qui, magari su un meraviglioso veliero del Mediterraneo, non da sola però. Ah, che delizia sarebbe vivere così. A che mi servono infatti queste spalle magnifiche, queste gambe così belle slanciate? E che cosa ci sto a fare al mondo? Tra l'altro è quello che tutti quanti loro si meriterebbero. È così che mi hanno educata. Hanno sempre voluto che in un modo o nell'altro io mi vendessi. Volevo recitare in teatro, ma per carità, non ne hanno voluto sapere, mi hanno riso in faccia, e l'anno scorso sarebbero stati felicissimi se avessi sposato il direttore W, un uomo di quasi 50 anni, non che me l'abbiano imposto, questo no, papà un certo ritegno l'ha avuto, ma le allusioni della mamma erano quanto mai trasparenti. Visto da qui l'albergo è gigantesco, un immenso scintillante castello incantato, tutto gigantesco, anche le montagne, ci sarebbe da spaventarsi, non sono mai state così nere, la luna non è ancora sorta, sorgerà soltanto nell'ora del grande spettacolo sul palazzo, sul prato, quando il signor von Dorsey mi chiederà di danzare tutta nuda per lui, su via Madamigella, che storie sono queste, non era già disposta a scappare chissà dove, a diventare l'amante di uomini sconosciuti, e adesso si impunta per questa sciocchezzuola che il signor von Dorsey pretende da lei. Non era pronta a vendersi per un vezzo di perle, per qualche bel vestito, per una villa al mare e per la vita di suo padre, no. Vale dunque tanto poco per lei pensare che invece sarebbe un inizio perfetto, che subito le darebbe un alibi per fare qualsiasi altra cosa. Siete stati voi, potrei dire poi, a spingermi a questo. Se sono diventata così, la colpa è vostra, di voi tutti, perché nessuno si occupa mai di come è fatta un'altra persona. Bacetti e carezze perché sei tanto bellina, un po' di inquietudine quando hai la febbre, e poi ti spediscono a scuola, e a casa ti fanno imparare il pianoforte e il francese, d'estate ti portano in campagna. Per la tua festa ricevi qualche regalo e a tavola si parla del più e del meno, ma di ciò che vi passa dentro, di ciò che si agita nel mio animo e mi fa paura, di questo vi siete mai preoccupati? Qualche volta dallo sguardo di papà si capiva che lui aveva intuito qualcosa, ma era questione di un attimo, subito dopo era di nuovo tutto preso dalle sue preoccupazioni, dagli affari, dal gioco in borsa e con ogni probabilità da qualche donnina, detto tra noi, non proprio finissima, che incontrava in segreto. E io mi ritrovavo sola. Ebbene papà, che faresti adesso? Che ne sarebbe di te se oggi non ci fossi io? Ecco, mi sono arrivato davanti all'albergo. Che orrore dover entrare, poi vedere tutti quanti, il signor von Dorsey, la zia, Cissi. Com'era bello prima, sulla panchina, nel bosco, quando ero già morta. E che deve fare? Che farà la povera signorina Else? Vedremo. Si capisce che tra le varie correnti culturali giapponesi fiorite durante l'autunno del Medioevo, questa sera abbiamo incontrato quella amidista, c'è una vivace polemica in corso sul tema di come ci si possa salvare. C'è la scuola amidista con i maestri Onen Shonin e Shinran che abbiamo incontrato poco fa, sostiene che ci si salva per merito altrui, cioè per grazia ricevuta. E questa idea corrisponde al termine ta-ri-ki, che vuol dire merito altrui, traduciamo noi in termini occidentali, ma in realtà letteralmente vuol dire grande veicolo. Mentre i maestri della corrente Zen, che incontreremo la prossima settimana, sostengono che ci si salva per merito proprio, cioè con la propria energia personale. E questa idea corrisponde alla parola ji-ri-ki, che vuol dire merito proprio, ma vuol dire anche letteralmente vuol dire piccolo veicolo. Cioè, insomma, ci si salva con un grande o con un piccolo veicolo? Cioè, ci si salva con un treno è un grande veicolo, no? Sul quale ci si siede e ci si lascia portare avendo fiducia, fede nei binari, oppure ci si salva con una bicicletta, dove però, con un piccolo veicolo, dove però bisogna pedalare. Questo è il tema molto interessante che ci si pone da Branti. Il termine giapponese Zen, che ha predilezione per il piccolo veicolo, corrisponde al termine indiano Dhyana e a quello cinese Chan. Quindi c'è un pellegrinaggio dello Zen, vedete, verso Oriente. Intorno alla cultura Zen in Giappone è fiorita una vasta letteratura fatta di storie che possiamo chiamare, che giustamente chiamiamo, parabole. E allora concludiamo leggendo una di queste parabole da 101 storie Zen, e ce ne occuperemo la prossima settimana. Il maestro Ryokan viveva nella più assoluta semplicità, in una piccola capanna ai piedi della montagna. Una sera un ladro entrò nella capanna e fece la scoperta che non c'era proprio niente da rubare. Ryokan tornò e lo sorprese. «Forse hai fatto un bel pezzo di strada per venirmi a trovare», disse al ladro, «e non devi andartene a mani vuote. Fammi la cortesia, accetta i miei vestiti in regalo». Il ladro rimase sbalordito, prese i vestiti e se la svignò. Ryokan si sedette, nudo, a contemplare la luna. «Povero uomo», pensò, «avrei voluto potergli dare questa bella luna». Si voleva per la signorina S, eh? Cioè, non si riesce, vedete, a prendere tutto ciò che si vorrebbe prendere, e non si riesce neppure mai a dare tutto ciò che si vorrebbe dare. Non è casuale il fatto che ci sia una bella luna anche questa sera, e la luna che raccoglie ciclicamente il riverbero della luce delle luci rischiarando le tenebre è l'immagine dell'intelletto pronto ad entrare in azione per soddisfare la nostra volontà di imparare. Quindi la scuola è qui, il viaggio continua ancora in Oriente, un po' in treno, comodamente sedute e seduti fidandosi dei binari, e un po' in bicicletta, dove però bisogna pedalare. Buonanotte.